Carlo Negri e Simone Galbiati conducono? se me lo dicevi prima!
Siamo a conti fatti intorno all'ora dell'aperitivo, diciamo, e quindi, affamatamente parlando, diamo il benvenuto a una nuova puntata di Se me lo dicevi prima, qui su Radiamo Centrale Web, con Carlo Negri
e Simone Galbiati. Ciao a tutti!
Simone Galbiati, che voce squillante, sei molto più pimpantello oggi rispetto al solito.
Ho fatto il pisolino.
Ah, ecco, per quello. Ok.
Fatto pisolino,
sì. Adesso si spiega questa tua inspiegata, insperata vivacità.
Sì, sarà quello. Comunque sì, ho fatto il pisolino.
Di cosa parliamo?
Allora, di cosa parliamo? Abbiamo accennato in queste trasmissioni passate della parte alcolica dell'aperitivo.
Sì.
Ma di cosa non abbiamo mai parlato? Ma tu... Bevi solo o stuzzichi? No, stuzzichi qualcosa e tu dici figa, non è bello.
No, tu hai detto stuzzichi. Io detto di cosa, tu, io seguivo la tua domanda. Di cosa mi
hai parlato? È quella la cosa grave.
Non mai parlato.
Vabbè. Dicevo, tu mentre bevi l'aperitivo, vai giù così o qualcosa ci mangi dietro?
No, allora, dipende. Nel senso che il professionista beve e basta. Noi sì. Che non siamo professionisti, intanto ci smangettiamo anche qualcosa insieme.
E cosa meglio di due fettine di prosciutto, un po' di mortadella, insomma un po' di salume. Sia insaccato che non insaccato. Per cui,
perfetto.
Perché no? Poi ho pensato, insomma, Carlo ne sa.
Sì.
Perché comunque qualcosina mi ha anche insegnato negli anni a scegliere... A assaggiare, a capire, ad affettare, insomma, sì. è pro di
sì,
salume, Carlo.
Perché confesso che sono figlio d'arte. Mio babbo per 50 anni ha tenuto una macelleria e salumeria, quindi io sono cresciuto con questo genere di articoli.
Che è un'altra roba che a me fa impazzire, perché anche qui per l'ennesima volta succedono cose strane, nel senso che mio papà è nato in salumeria, perché i miei nonni avevano una salumeria e quindi anche mio papà ha un passato da salumiere, per cui queste cose che tra me e Carlo continuano a... Devo parlare con mia moglie, perché io sono... Vabbè.
A proposito di salumi?
No, a proposito del fatto che io e te... No, certo. Vabbè, andiamo avanti, poi approfondiremo in privato.
Sì, quindi allora mi sta dicendo che la puntata di oggi verterà sui salumi, direi, italiani. Cerchiamo di circoscrivere.
Sì, anche perché comincio subito con una cosa che a me era piaciuta moltissimo. Io anni fa venni incaricato dal settimanale Gente di andare a fotografare le osterie più antiche d'Italia. Mm. Per cui avevo fatto un giro in un bel po' di osterie italiane e in una di queste osterie, dove ci eravamo trovati a fare il servizio fotografico ai gestori, che erano anche i fondatori di questa osteria, eccetera, i proprietari ci hanno invitato il giorno successivo ad andare a vedere un'azienda, diciamo, chiamiamola azienda, che produceva il prosciutto crudo, ma non a Parma, attenzione. E qui dobbiamo, poi Carlo ci aiuterà ancora di più, fare un po' di distinzioni. Ero a San Daniele, per cui era il prosciutto di San Daniele. Al di là del fatto che ci hanno raccontato che le cosce arrivavano comunque dalla zona del Parma, la cosa che vi aveva colpito era questa che vi racconto. Un tempo le forme di prosciutto crudo venivano lasciate appese fuori dai capannoni, dalle stalle.
Sì.
Perché? Perché era proprio l'aria della zona che dava il particolare sapore a questo prosciutto. Ovviamente con l'avvento delle nuove tecnologie e delle nuove leggi non è che piacesse molto che i prosciutti appesi al sole avessero intorno le mosche, gli insetti, le cose, per cui hanno vietato questa pratica.
Però e quindi scusami se ti faccio
no ma certo,
piccolissimo inciso, io ne porto il ricordo, cioè mio padre, oltre che essere di mestiere, cioè al macellaio, è sempre stato un grande appassionato, e qui torniamo ai corsi e ricorsi storici, di caccia in primis e dell'allenamento dei cani, l'addestramento dei cani, nello specifico dei cani da caccia, cosa okay. che personalmente non mi ha mai né entusiasmato, forse è stata un po' divisiva della reazione tra me e mio padre, ma questo poco importa. Ma da bambino c'è stata alcune occasioni dove io l'ho seguito, e una delle dei momenti più importanti per mio padre era quando andava in quella che allora era la Jugoslavia, quindi nell'ex Jugoslavia, a Zara, ad allenare i cani ed addestrare i cani. E ricordo, insieme a un amichetto, mio padre andava con un signore, con un suo amico, di conseguenza con suo figlio, che passando lungo la costa istriana, mi ricordo di vedere appesi soprattutto agli alberi,
pensa, no, questa,
i prosciutti a stagionare.
Perché lì mi raccontavano che c'erano delle strutture apposite in legno in cui venivano, però chiaramente era una cosa pseudo-industriale. Quello che mi dici tu è ancora più bella, perché era la cascina dove fuori mettevano esatto. il prosciutto.
E credo molto che bello. Proprio il termine prosciutto arrivi da quella, da, dal termine latino, perché stiamo parlando di, una, di un insaccato antichissimo, la lavorazione credo che vi dà la norcineria umbra, se non sbaglio, e vuol dire, e credo che termine latino giusto per dire prosciutto sia pro exus, exutus,
corretto,
una roba del genere,
corretto.
Sì, cioè asciugato prima, precedentemente asciugato, perché dalla coscia del maiale completa, praticamente attraverso il sale, che poi può essere il sale aggiunto o il sale di mare, a questo punto che arriva dalla brezza, dalla salsedia del mare, a questo punto tende ad asciugare e quindi a disidratare fino a portarlo al punto desiderato.
E infatti poi, appunto, alla luce di queste cose io ho chiesto, ma quindi adesso che li stagionate all'interno di strutture, come fa il prosciutto a riavere quel sapore dovuto all'aria, eccetera? E mi raccontavano che hanno dovuto attrezzarsi e costruire degli enormi ventoloni filtrati che prelevano l'aria dall'esterno, la fanno circolare all'interno di queste stanze di, dove vengono appesi i prosciutti, queste stanze di stagionatura, per cui l'aria deve essere filtrata, entra, viene fatta girare all'interno di queste sale di stagionatura e poi viene estratta dalla parte opposta, per cui c'è un ricircolo di aria forzato, che però deve essere l'aria di quel posto lì, tanto che lo stesso prosciutto fatto stagionare a Parma ha tutto un altro sapore.
No, cioè sembra una stupidaggine, però come per il vino, perché poi torniamo, la terra e l'aria nella quale crescono, che poi siano acini in uva o maiali in questo caso,
certo,
ciò che mangiano, ciò che respirano, ciò che sentono, ciò che bevono, influisce straordinariamente poi sull'esito e sul sapore, e alcune zone tendono, cioè per esempio quella che per tutti è un agente atmosferico terribile, che è la nebbia, invece è uno degli elementi dominanti,
sì, bravo,
per la stagionatura di quello che è uno dei salumi più nobili, ecco, che poi magari ne parleremo dopo. La cosa invece che mi affascina, oltre in parallelo a questa ricerca che ho ben compreso che tu hai fatto e che comunque conoscere è molto bella, andare a conoscere anche tutti quei salumi straordinariamente di nicchia, di piccolissime realtà, che però esistono, sono legate al disciplinare, ma che nessuno conosce. Io ho un ricordo di un salume straordinario chiamata la pagnottella con crusca, che è un salame, credo che venga fatta in Puglia, sicuramente a Martina Franca, io l'ho mangiata a Martina Franca, poi non so in quali altri posti pugliesi, che all'apparenza è tonda come una pagnotta, immaginati un 20-25 centimetri,
sì, sì,
alta 7, 8, 10 fai, ed è completamente ricoperta di crusca. Viene fatta stagionare così. Dentro è un insaccato tipo salame, tanto per dirti. Credo che le piccole aziende, cioè i piccoli salumifici che lo fanno stagionare, lo fanno, come viene detto al sud, a punta di coltello. quindi un mix di carne e grasso, vengono fatte queste forme, vengono fatte stagionare così, e si chiama la pagnottella alla concrusca, pagnottella alla crusca, ed è una roba stupenda.
Ma invece questa cosa secondo me è meravigliosa, perché veramente per l'ennesima volta riscopriamo quanto il nostro paese è ricco sia dal punto di vista artistico, ma soprattutto per quanto riguarda le eccellenze in cucina. Una delle cose che però, per esempio, mi aveva fatto molto pensare è che noi spesso ci fermiamo su quello che sono le nostre particolarità e prendiamo sotto gamba lo stesso tipo di discorso fatto su altri alimenti non italiani. Divago perché è una cosa che reputo molto importante. Anni fa ho conosciuto dei produttori di cioccolato, non starò a dire la marca, eccetera, eccetera. Ho conosciuto questi due titolari e mi hanno raccontato una cosa che secondo me è meravigliosa. Perché io gli ho detto, beh, però il cioccolato dell'Ecuador, perché loro erano produttori ecuadoregni, sì, è veramente molto buono.
Sì.
Lui mi ha detto, stai dicendo una cosa assurda, stupidissima, perché è come se io ti dicessi, certo che il vino prodotto con l'uva in Italia è buono. No, perché il cioccolato è come il vino, cioè noi dal vigneto di Barbera produciamo la Barbera, dal vigneto di Brunello produciamo il Brunello, e la stessa cosa fanno loro per il cioccolato. Quindi sono tutti cioccolati monorigine, e quindi è importante definirli, non ho bevuto il vino italiano, sì, però quanti vini italiani ci sono?
Anzi.
A volte, bravo, bravo.
Anzi, ti aggiungo una cosa, non so se la cosa che sto per dirti sia vera o è soltanto un ricordo elaborato dalla mia mente, io parlai con il signor Domori, del cioccolato Domori, e credo lui mi raccontò in una serata di degustazione cioccolato rum e sigari,
ok,
grande classico, che la pianta del cacao è una pianta, prima che diventi grande, è una pianta rampicante, cioè non viene su da sola, e quindi ha bisogno di una pianta di sostegno sulla quale appoggiarsi. E lui raccontava che c'era un suo tipo di cacao dal quale ricavava un certo tipo di cioccolato, che appoggiava la pianta di cacao come rampicante, si appoggiava a un banano, ai banani, e di conseguenza ne prendeva quei sentori. Infatti quel tipo di cacao che usava per quel tipo di produzione aveva dei sentori dolciastri di banana.
Allora è verissimo, e ti dico di più, perché è un racconto che mi hanno fatto questi ragazzi. Mi dicevano che i primi tempi, quando cercavano di esportare il loro cioccolato in Europa, non avevano soldi, per cui mettevano il cioccolato, cioè dividevano i container, cioè le prendevano insieme a, e quando prendevano i container insieme a l'altra metà di ananas, il cioccolato che arrivava aveva un sentore di ananas, per cui diceva nel frigo non mettetelo vicino a un'altra cosa, perché è una spugna, e quindi anche, come tu dici, la bacca. Ma scusa, era il signor
Domori?
Ah no, pensavo il papà della Danica Mori, ma non, no, non c'è.
Oh, oh, no, 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 no,
era no, per assonanza, no, scusami. No.
La cosa è staccata. La cosa
invece,
è...
scusami, il prosciutto al pepe viene prodotto in autogrill? Secondo te c'è la noce di... sì, o ha una produzione esterna? Perché non ho mai capito questa
cosa. No, nel senso che c'è proprio tra il Toblerone da un metro, un Toblerone almeno, e il cestone con i DVD a 2 euro, c'è proprio l'allevamento delle nocette al pepe.
Delle nocette al pepe, ok.
Invece, a proposito di nocette al pepe, questa te la devo dire.
Sì.
Esiste... quella che viene chiamata, credo, la soppressata di Joy, meno io me la ricordo chiamata così. Ti cito il disciplinare.
Vai.
Salume lardellato di antica tradizione.
Sì.
Poi entro nello specifico. Fatto solo con la carne delle cosce posteriori e impreziosito da un cuore di lardo in mezzo. Mi spiego. Immaginati un tu immaginati un salame.
Sì.
L'ago. Quindi con tutta la pasta di salame intorno e in mezzo ficcato dentro una stecca di lardo.
Che sgrassa.
Che sgrassa. Che sciacqua. Che sciacqua.
Cazzo, che figata però.
Sì.
È bellissimo.
Credo che anche questo sia pugliese, anche questo, se non sbaglio, però non ne sono certo.
Adesso non so se manca molto la canzone, perché sto per tirare su una roba che potrebbe portarci via mezz'ora solo a discuterne io e te.
Manca una decina di minuti, quindi puoi tirare su, vai.
Ma il salame? Sì. Pasta grossa, pasta fine, morbido, duro, felino, come...
Allora, bella domanda. Bella domanda. E contrariamente alla mia passione per il vino, che a me piacciono tutti i vini vecchi, a me piace il salame giovane, quindi fresco, sì? Okay. A grana ragionevolmente rossa.
Quindi
il salame pasta fine non mi piace.
Allora, a me se la mestaggiato pasta fine non piace, ma da sempre, ma d'accordo. Però, per esempio, il cacciatore,
sì,
a me piace morbido,
sì,
però non troppo grosso. Il salame, okay, quello campagnolo, per capirci, quello classico, il salamone, sì, a me quello piace, anche a me pasta un pochino grossa, però porco cane, a me non piace l'aglio. A me piace senza l'aglio.
Allora, quello è... è impattante, cioè mi rendo conto che io lo mangio, lo tollero, però mi rendo conto che alcune volte l'odore di aglio è impattante, perché nonostante uno possa trovare l'equilibrio, è sempre qualcosa che a lungo andare impatta. Generalmente è sempre stato usato come conservante, sappiamo che i vampiri scappavano davanti all'aglio perché era un antibatterico, un antiparassitario, e quindi per natura era questa cosa qua. Però diciamo che la discussione sul salame non è una grande discussione, perché adesso sto per dire una cosa, un gocciolino impopolare nei confronti, chiedo scusa per la cosa che sto per dire, però per un uomo il salame è un po' come il pompino, cioè piace un po' tutto.
Sì, hai ragione. Poi chi lo fa meglio, chi lo fa peggio.
Però diciamo che non c'è un disciplinare che governa il salame, non c'è neanche per l'altra roba. Però è in generale una roba apprezzata.
Anche se dovrebbe. Vabbè,
allora, quello è un altro discorso.
Per esempio, tu sei di quelli che danno l'Oscar, tornando alle puntate scorse del salame, a Cremona, oppure trovi che dove vai ognuno ha la sua eccellenza nel salame?
Allora, se Cremona si picca di essere l'eccellenza del salame, e i cremonesi ne sono particolarmente fieri, sia per il salame che per il cotechino, io credo che il salame mi spiego, se il culatello di Zibello è forse l'unica zona nel quale viene fatto il culatello, un po' come il tartufo d'Alba, è un'eccellenza. Sì. Il salame è forse il salume più comunista di tutti. Cioè, se il prosciutto è un salume un po' più fascista, un po' più borghese, no, fascista è sbagliato, un po' più borghese, sì, il salame è proletario. Cioè, il salame è veramente compagno.
Nelle cascine, diciamo che ai tempi dei nostri papà, dei nostri nonni, tutti sapevano fare il salame, pochi sapevano fare il prosciutto.
Cioè, il prosciutto, prendi le cosce e fai due prosciutti. Il resto è salame. Hai capito? Sì. Noi siamo quelli che guardano solo la coscetta ben tornita, o ci piace addentare tutto il maiale?
Ma no, ma va! A parte che siamo già morti di fame,
Cioè, quante volte hai sentito la frase al bar, io prendo quello che scarti tu?
Mamma mia!
Questa è la filosofia che c'è dietro al salame.
Cioè, ho mangiato di peggio e anche pagando, tra l'altro.
Cioè, qua è la questione. Poi possiamo entrare nello specifico, perché siamo bravissimi. Se il prosciutto lo mangi con i fichi, lo mangi con...
Mamma mia!
E ci possiamo anche entrare. ci possiamo anche entrare. Però se ci pensi, il salame è veramente democratico e proletario. Cioè, il salame sì. è completamente trasversale. Sì. Poi da lì puoi scegliere, lo faccio più largo, lo faccio più fine, lo faccio più molle, più stagionato, tutto quello che vuoi. Però,
è anche una questione pratica, nel senso, tiro fuori il salame dal frigo, prendo un coltello, due fette, lo mangio. Il prosciutto crudo, comunque devo avere una fettatrice, devo tagliarlo sottile, devo tagliare, cioè, il salame, due fette, lo metti nel pane e ha risolto la serata.
Ma può capitare...
Pane e salame.
Non infatti. Ma può capitare che ti dimentichi il salame in frigo. Ok. Il salame in frigo invecchia e non riesci più a tirar via la pelle del salame. Perché diventa un tutt'uno col salume.
Ok.
Cosa fai?
Sì.
Metti il salame sotto l'acqua calda.
Ok.
Mettendo sotto il salame sotto l'acqua calda, l'acqua corrente calda, da un po', la pelle tende a, essendo ragionevolmente che sia di budello naturale o che sia di budello sintetico, col calore tende a dilatarsi e di conseguenza agevola la pelatura del salame.
Ma tu sei della scuola, lo pelo prima di tagliarlo o lo pelo? Perché io lo taglio già pelato, cioè, ne pelo un pezzo e poi lo taglio.
Anch'io, perché amo viziare i miei commensali.
Immaginavo.
E la pelatura della fettina di salame è sempre un po' antiestetica e la buccina del piatto dà fastidio. Sì. Visto che non mi costa sacrificio tagliare il salame perché mi piace, non mi costa nulla buttare via un minuto in più e affettarlo con...
Vero. Quindi, sono d'accordo. Quindi,
senti, fammi vedere. Abbiamo ancora 3 minutini. Stiamo parlando però di salumi, volevo dirti questa cosa qua. Stiamo parlando però di salumi da affettare.
Sì.
Che sono, per carità, la stragrande maggioranza, poi possiamo entrare nella discussione, nella seconda parte della nostra trasmissione, se la mortadella ci va col pistacchio o non ci va col pistacchio. Ma
Hai voglia! E lì si apre veramente un
altro
mondo.
Discorso, perché poi giochiamo in casa, perché si gioca con Bologna, e però ci sono anche tutti i salumi da spalmare.
Ecco, sì, per esempio io torno ancora sul salame, una delle cose che mi fa impazzire è il crostino caldo con la pasta di salame.
Esatto.
Che è quella che noi usiamo, noi a Monza usiamo per fare risotto, spesso con la pasta di salame, cosa che nella mia famiglia c'è sempre fatta, però a me il crostino caldo con la pasta di salame fa impazzire.
Invece c'è, a proposito di eccellenze, a Potenza un salume che si chiama Borzillo, che è un salame spalmabile fatto con il peperoncino rosso di Potenza e la carne di cinghiale. Credo che fosse fatto dai contadini che lo usavano e poi lo spalmavano direttamente sul pane, quindi non usavano neanche il coltello, se lo spalmavano sul pane e se lo mangiavano, della zona di Potenza. Si chiama proprio Borzillo.
Pazzesco, molto, molto interessante. Poi il cinghiale è una cosa anche di livello. Poi devi sempre metterci una roba che ricorda l'anduia, non capisco perché, però vabbè, quello è gusto regionale probabilmente.
Invece, canzone a questo punto.
Canzone. Stasera ho tirato fuori un pezzo che ascoltiamo perché è molto molto bello. Poi in realtà, per giustificarne la scelta, c'è una sola frase in tutto il testo. Però fa niente, perché la frase è talmente bella e il pezzo è talmente bello che secondo me va ascoltato. La frase in questione, che è subito all'inizio del pezzo, recita: ci incazziamo per i cani abbandonati e poi ci ingozziamo di insaccati.
Aspetta. Bruno Risas.
Secondo me.
Yes!
Stasera faccio felice il mio collega stasera.
Tra l'altro presa a memoria, cazzo. Sì. Bellissimissimo pezzo. Che diciamo, ha dato popolarità nazionale a Brunori. Album stupendo.
Sì.
Se proprio mi viene da muovergli una critica, prima di fare il cantautore, ascoltando tanto De Gregori. Ed è una citazione del mio amico Andrea Di Marco, che gli piace criticare qualsiasi cosa respiri. Lui dice: sì, bravo, certo che da giovane ho ascoltato tanto De Gregori, ma
Vabbè, anche noi l'abbiamo ascoltato tanto, ma non sappiamo scrivere come Brunoave.
no,
Le
no,
canzoni,
no, no,
perlomeno.
no, no. Quindi, ben felice di ascoltare questo gran pezzo. Quindi, ascoltiamo assieme a cioè prima su Radiavo Centrale Web, Brunori Sas con Secondo me.
Secondo me, esatto.
Secondo me hanno ragione anche i vegani, ci incazziamo per i cani abbandonati, poi ci ingozziamo di insaccati, e in fondo dai, parliamo sempre di Salvini, di immigrati e clandestini, ma in un campo rifugiati a noi non ci hanno visto mai. Secondo me non è che devi esagerare, con la lotta al capitale, ogni tanto ci puoi andare. Pure al centro commerciale, e lo so che è disgustoso, disonesto e criminale, ma d'estate si sta freschi e puoi sempre parcheggiare. Secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, secondo me, secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è. Invece il mondo visto da te, chissà com'è, invece il mondo visto da te. Secondo me prendiamo troppe medicine, andiamo troppo dal dottore, anche se è solo un raffreddore. Se c'è una cosa che mi fa spaventare del mondo occidentale, è questo imperativo di rimuovere il dolore. Secondo me ci siamo troppo imborghesiti, abbiamo perso il desiderio di sporcarci un po' i vestiti. Se canti il popolo sarai anche un cantautore, sarai anche un cantastorie, ma ogni volta ai tuoi concerti non c'è neanche un muratore. Secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, secondo me. Secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è, invece il mondo visto da te, chissà com'è, invece il mondo visto da te. Secondo me, dato che sono 18 anni, che ci vogliamo bene e che dormiamo insieme, a che ci serve un prete o un messo comunale, se c'è una cosa innaturale, è doversi dare un bacio davanti a un pubblico ufficiale.
e senza soluzione di continuità passiamo da Brunori Sass ai nostri vaneggiamenti. Cioè, questa volta è un po' l'effetto contrario, cioè se noi cerchiamo di dare della qualità in qualche passaggio e poi sbraghiamo con le tue canzoni un po' così, qua è esattamente l'effetto opposto.
Sì, no, forse sì, forse hai ragione. Vabbè, il pezzo è notevole, però sbrago adesso. Cioè, non ho sbragato sulla canzone, ma sbrago adesso. Allora, abbiamo parlato prima un pochino, abbiamo accennato a Cremona e la salame di Cremona. Sì. Dove sbrago? Si dice sempre che la cucina, i salumi, le cose buone sono un po' poesia.
La domanda è retorica.
Sono un po' poesia. Sì. Un po'... Ecco, l'ingegner Niccolò Zilocchi, sì, più che poesia ne ha fatto musica. Il dottor Zilocchi ha un percorso di studi legato appunto all'ingegneria del suono, al cinema, alle musiche da film, eccetera, eccetera. E cosa ha fatto? Ha realizzato per la festa del salame di Cremona nel 2023, una meravigliosa tastiera fatta di salami. Mi spiego. Allora, ha installato un sistema che ha, diciamo, creato appositamente per questa cosa qua, ha messo dei sensori all'interno di diversi salami, in modo tale che toccando questi salami, le diverse vibrazioni che arrivano ai sensori creano suoni diversi, per cui una vera e propria tastiera fatta di salami.
Ok, allora questa cosa mi accende almeno tre riflessioni. Bene. Non una, non due, non tre. Allora, la prima riflessione, condivisa e conosciuta grazie al mio carissimo amico, se non che genio nerd, Andrea Carlini, di questi appunto questi sensori che io ho visto, credo che sia la stessa cosa, collegati a un software per il quale tu, però magari non è esattamente la stessa cosa, qua parla di vibrazioni, però tu fai suonare qualsiasi cosa, cioè attacchi questo sensore a un oggetto e questo produce una nota, quindi tu puoi costruire virtualmente una tastiera con qualsiasi cosa. È un oggetto abbastanza comune, abbastanza diffuso, lo trovi anche credo su Amazon se non sbaglio.
È esattamente quella cosa che hai detto adesso, eh?
Ok,
cioè, quindi è proprio quella roba lì,
quindi è una roba abbastanza diffusa. Invece le altre due cose, una è molto nobile, l'ultima ovviamente no. Un amico il terzo dei Los Chitarrones, che c'era Gigi, Gigio e il terzo, Los Chitarrones era un trio di musicisti che suonavano chitarra abbastanza gypsy, molto molto bravi, credo che abbiano inciso anche un album con la River Records.
Fa già ridere così.
No, ha passato tanto tempo con me a suonare, comunque il terzo, anche un bravo regista, ha fatto un progetto insieme a un altro musicista, una roba tipo Agricantus, qualcosa del genere, dove questo tizio invece aveva collegato un software con dei sensori a una pianta e questa, percependo le vibrazioni che ne uscivano intorno, reagiva e produceva dei suoni. E loro avevano costruito tutto un album con questa pianta. Potrebbe essere Agricantus il progetto musicale, ma non ne sono sicuro, continua ad andare a memoria.
No, è interessante, anche perché io questi Los Chitarrones non li trovo. Ho trovato dei Terrons, che però sono in due.
No. Prova a digitare sul tuo software Agricantus progetto musicale.
Sì.
Che magari... trovi, poi magari non si chiama così,
È bello perché in questo momento i nostri ascoltatori finalmente stanno assistendo a una nostra tipica riunione di redazione.
Sì. No, non si chiama neanche così. Vabbè, troverò troverò prima della fine della puntata, mi prometto di cercare questa cosa.
Molto bene, molto molto bene. Ma tu prima mi hai accennato una roba che mi stava già intrigando, sì, tanto, e poi ci siamo persi. La mortadella, le, sì, versioni, sì, della mortadella.
Sì, 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 scusami, è che mi stavo... chiudo il cerchio col terzo progetto legato al suono tipo dei salami, gli Jasgavoski Brothers.
Ah, ok.
Gli Jasgavoski Brothers, band... Ok. Di musicisti clown famosi, sì, in tutta Europa fuorché in Italia, nonostante loro siano veronesi, che avevano costruito al Porto di Salami una sorta, come si chiama?
Batteria, percussioni.
No, 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 quello lungo con tutti i legnetti che...
Xilofono.
Un xilofono, ah, però okay, fatto coi maiali che suonano di plastica.
Bellissimo, bellissimo.
E io l'ho visto suonare lo xilofono, stupendo.
Ma tra l'altro, vabbè, loro hanno fatto progetti, io non li conosco bene come te, però ricordo dei progetti su Rossini, su Verdi, cioè delle cose veramente alte, hanno fatto delle cose meravigliose, ovviamente non sono stati profeti in patria, ma vabbè.
No, però all'estero sono assolutamente, sì, tanto apprezzati per questa cosa.
Sì, 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 sono eccezionali, eccezionali.
Invece, dicevamo, mortadella.
Sì, mortadella.
Mortadella con o senza pistacchio. Credo che il disciplinare della mortadella di Bologna permetta anche l'uso del pistacchio, cioè non lo vieti.
Credo. Ah, perché teoricamente non sarebbe... Io pensavo il contrario, che ci doveva essere per forza e volendo si poteva fare anche senza.
No, no, ti dirò di più. Ti dirò di più. È qualcosa molto apprezzato, diciamo, centro-sud. Il pistacchio nella mortadella, al nord si è un pochino più fondamentalisti e meno amanti del pistacchio.
Ok.
Quindi, cioè, questa cosa qua, quindi dipende. Tu sei più pro pistacchio o contro il pistacchio nella mortadella? Io personalmente mi schiero, non voglio attirare l'ira di nessuno. Io sono pro pistacchio.
Io sono pro pistacchio, ma solo per una questione di fighetteria. Ma certo, ci vuole il pistacchio.
Certo, ci vuole.
Cos'è pistacchio senza? Cioè, voglio dire, è come la cipolla nel soffritto del risotto o lo scalogno. Ah, si mette lo scalogno. Minchia, i nostri nonni ci hanno tirato grandi a cipolla. Non rompiamo le palle su sta roba, che però ci vuole lo scalogno, ma per favore. Tra l'altro, mortadella, che tu mi insegni, risale ai 1600. Si parla di mortadella, e tra l'altro con una più o meno, diciamo, legge o decreto emanato nel 1661 per bloccare i tentativi di alterazione del prodotto, già allora. Un bando che fece il cardinale Girolamo Farnese, appunto. Sul bando la data che viene riportata è 24 ottobre 1661, dove proprio c'è una specie di linea guida, dove già all'epoca, quindi nel 600, ci furono delle autorità competenti che addirittura in quel caso stabilirono che la mortadella poteva essere prodotta solo ed esclusivamente all'interno delle mura della città di Bologna. Ma non solo da salumieri, autorizzati, e doveva essere contrassegnata con un sigillo in ciralacca. Quella doveva essere la garanzia, quindi la prima forma di garanzia legato alla mortadella. 1661.
Fighissimo, fighissimo. Invece, visto che tu mi accusi di essere dispersivo, ho trovato il progetto con le piante che suonano.
Ecco, molto bene.
Perché ho cominciato a scartabellare dei miei file. Il progetto si chiama Arboricantum.
Beh, ci è andato vicino, dai.
Vabbè, Arboricantum, cioè, suonava, iniziava con l'A, finiva con figa più o meno sta roba. Fatto da Lorenzo Arco, insegnante di elettronica, e Graziano Genoni, videomaker e musicista.
Bene.
Praticamente lui mette questi... elettrodi attaccati all'arbusto, e ha quello che lui chiama una magic box, perché dice, e cito un suo virgolettato, Le piante sono vive e sono capaci anche da sola di fare musica. Sono uno strumento fatto di linfa e clorofilla. Quindi è un progetto fighissimo, è andato avanti per molto. Trovate indicazione anche su un articolo del Corriere della Sera.
Sì.
Io andai a sentirli una volta.
E? Non andasti più.
Diciamo che non ho trovato parcheggio.
Ok,
chiaro. Diciamo che
molto chiaro.
Diciamo che in passato tu hai messo dei pezzi che erano molto più vivaci di quel progetto lì. Che è molto
però.
No, però. No, detto così sembra una rottura di coglioni. In realtà non è una rottura di coglioni, è molto interessante, è molto concettuale.
Vabbè, ho capito, fa schifo, va bene, ok.
No.
Dai, cazzo, Carlo, però quando fai così...
No!
È concettuale, è una cagata.
No, non è una cagata, ecco. C'è della concettualità.
Ok. Concettuale...
È un genere.
Sì, brutto, ma è un genere. No, nel senso... Vabbè. Perché si chiama Mortadella? Io ho trovato una roba, Però... Non so. Forse, allora, intanto all'epoca pare si chiamasse Farcimen Mitratum, Mirtatum, dove Mirtatum sta per Mirto.
Ok.
Perché veniva preparato l'impasto della mortadella pestando in un mortaio la carne di maiale che veniva poi cotta e insaporita con le spezie e mirto. Quindi quel mortarium che riportava al mortaio dove veniva pestata la carne è quello che teoricamente dovrebbe aver dato il nome mortadella, quindi dovrebbe derivare da mortaio, perché veniva messa lì, dovrebbe derivare da quella.
Molto 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 interessante. Invece stiamo, cioè è come se ci fosse un elefante nella stanza e noi non lo stiamo guardando.
Sì.
Perché a proposito di salumi e di maiale, noi stiamo ignorando qualcosa che da almeno 2 anni a questa parte accompagna tanti nostri pomeriggi. Che lo accompagnerà lunga anche per le prossime. Perché vi svelo un segreto. Nel progetto Osteria Giacobazzi con Giuseppe Giacobazzi e nel progetto Chaltron Night con Andrea Vasumi, noi abbiamo l'usanza di accompagnare le prove con una combo letale per qualsiasi essere umano, ovvero ciccioli di maiale e Jack Daniel alla cannella. Voi direte, l'accostamento così... A sentirlo sembra disgustoso. Beh, amici ascoltatori, se mi dicevi prima, andiamo a centrare.
Avete ragione, cazzo. Avete proprio ragione.
È qualcosa di assolutamente vietabile dal tribunale dell'AIA. Cioè, è una roba terribile. Perché ci sia questo accostamento tra il cicciolo di maiale e il Jack Daniel, rigorosamente la cannella, perché... Non è cosa da sottolineare, c'è una grandissima differenza. Cioè, la Jack Daniel da decine di anni a questa parte, oltre al suo, la versione classica del whisky, ha fatto anche delle versioni aromatizzate. Il Jack Daniel, nello specifico al cinnamon, alla cannella, se bevuto ghiacciato, ha quel sapore di Brooklyn alla cannella, non so come dire.
Esatto, volevo dirlo io. Avete presente le Brooklyn, quelle rossicce... che c'erano negli anni 90, 80, 90, quella è la cannella, è quella roba lì.
Conservando però più o meno intatto il grado alcolico del Jack Daniel. Quindi sì. Cosa succede? Tu dopo un po' sei ubriaco, ma hai anche quel senso di acido che ti viene su, dato dall'abuso di cicciolo.
Certo, certo.
Allora, visto che ci ascoltano anche non solo da Bologna e dintorni, ma con l'avvento delle radio web è possibile ascoltarci ovunque, necessita una distinzione su cosa sia il cicciolo, perché chiamasi cicciolo diverse cose, ma nella natura di come lo stiamo parlando sono i ritagli del maiale,
sì,
che vengono bolliti e pressati.
Sì.
Corretto?
È correttissimo.
Poi fatti seccare e mangiati finché, fino al primo infarto. Diciamo che il disciplinare del cicciolo dice ti fermi al primo infarto. Fino al primo infarto le tue coronarie, che non sono ancora completamente occluse, permettono di nutrirti di ciccioli.
No, ma perché la cosa bella in tutto questo è la definizione che ne fa Wikipedia. Okay. Perché, no, perché nei casi degli altri salumi, eccetera, Wikipedia si prodiga in tutta una serie di dettagli sul prosciutto, eccetera. No, i ciccioli sono un prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del grasso di maiale nella preparazione dello strutto. Quindi è già scarto dello strutto. Ti sta dicendo che...
Allora, cioè, scarto mi sembra... Vabbè. Dai, scarto mi sembra un po' brutto. Scarto mi sembra un po' brutto come termine, un po' offensivo. Diciamo...
La parte colata è lo strutto, la parte solida residua sono i ciccioli. Cioè, stiamo parlando del residuo dello strutto, per cui...
Cioè, del buono del buono... Cioè, praticamente
la crema, esatto, la crema
è l'elite, cioè tu ne scarti la liquidezza e poi viene fuori l'amore.
No, no, ma per l'amor del cielo ne sono convinto. Tra l'altro io pensavo fosse una cosa tipicamente bolognese o comunque regionale, in realtà è diffusa in parecchie regioni italiane, eh? Abruzzo, Marche, Calabria, le province di Arezzo, Cremona, Ferrara, addirittura si arriva a Piacenza, Viterbo.
Allora, guarda, io lo ricordo anche nel mantovano.
Vedi?
Nel mantovano, zona, sì. zona mio padre, c'è il cicciolo. Quindi c'è. Diciamo che il cicciolo è un po' ovunque, ecco, mettiamola così.
Siamo solo noi lombardi fighetta che non ci abbiamo il cicciolo, ma vabbè.
E che voleva raccontare?
Cremona.
Sì, vabbè, Cremona lo dava abbastanza per scontato. Non mi ricordo chi mi raccontò l'aneddoto che avevano preso il maiale da far allevare e poi quando è arrivato il momento di novembre per farne il salame non avevano il coraggio poi di ucciderlo ed è morto di vecchiaia. Però non mi ricordo chi è stato, se Giacobazzi o chi per lui, forse Vasumi, non mi ricordo. Parlo proprio di un gruppo di amici che aveva deciso adesso prendiamo noi il maiale, lo facciamo crescere, gli diamo da mangiare della roba buona e poi quando è novembre lo ammazziamo, e nessuno aveva il coraggio di fargli del male a questo animale che è diventato un po' l'animale da compagnia, insomma.
Caspita, adesso non mi ricordo, dovrei chiedere a mia moglie, o non mi ricordo se, io ormai comincio a confondere le cene, se sono con te o se sono con la Vale. Ci raccontava questa nostra amica che è stata traumatizzata nella sua vita dal nonno, perché il nonno prendeva gli animali da cortile, li faceva giocare con lei, ma se la portava dietro anche quando doveva dare il fine vita a questi animali. Per cui lei ha odiato suo nonno perché gli uccideva gli amici, sostanzialmente.
Allora, io non sono così tragico, però io e mia sorella abbiamo i ricordi di mia nonna quando tirava il collo alle galline. E anche lei, però in realtà questa cosa ha un che di nobile. Nel senso, mia nonna era al pollaio a Bugago, dove abitavamo noi, no? E lei le parlava con le galline, cioè le galline, e tutti i giorni andava da mangiare, andava a vedere se hanno fatto le uova, se hanno fatto le uova le accarezzava, ma che bravi siete state, cioè c'era un rapporto veramente intimo. Ma in realtà poi quando arrivavano alla fine del loro percorso era quasi il cerchio della vita di Mufasa, no? E di Simba, cioè poi
però sì avevano almeno vissuto da galline,
cioè, e poi non c'era il rammarico perché comunque era finita la festa e quindi c'era da tirarle il collo, fine, cioè non c'era era quella, non so come dirti, quella coerenza contadina, ecco, mi piace come termine, coerenza contadina, cioè è il ciclo, non ci posso fare niente, vabbè, adesso è ora di tirarle il collo, inutile fare tante scene, bisogna tirargli il collo, fine, discorso chiuso.
Sì.
E mi piaceva molto questo approccio.
Sì, e poi ti ripeto, perlomeno a differenza degli allevamenti intensivi di oggi, beh, intanto la carne si mangiava una volta ogni e in più l'animale viveva da animale, non viveva da prodotto in scatola, faceva una vita che era quella la sua vita.
Invece la cosa terribile di mia nonna, questo è un piccolo aneddoto, forse l'ho già raccontato nella puntata delle fobie, ma non me lo ricordo, io ho la fobia delle rane.
Sì, l'avevi, almeno a me l'avevi accennato.
Io avevo la fobia delle rane perché? Perché mia nonna, tra le varie cose, suo fratello, quindi cioè mio papà, parliamo degli anni 30-40, iniziò negli anni 40 fino a tutti gli anni 80 almeno, faceva il pescatore di rane. E nei fossi, nei canali del Mantovano ce n'erano tantissime, prima dell'arrivo del gambero americano che si nutriva di girini, quindi ha fatto sparire le rane dai fossi,
certo,
del Mantovano. Lui pescava le rane, aveva una tecnica molto particolare, e le vendeva ai ristoranti della zona e ci campava bene. E quando andavamo a trovare i parenti ci regalava sempre un sacco di rane. Quando dico un sacco di rane, intendo filologicamente, cioè un sacco di juta pieno di rane vive.
Ah,
ok?
Sì.
Un giorno il sacco si è aperto in macchina e cominciato a saltarci rane sulla testa a me e mia sorella, tanto per intenderci. Da lì la fobia per le rane. Ma cosa faceva mia nonna? Quando eravamo a casa, lei prendeva il sacco di juta, andava nell'aia in giardino, si metteva il sacco di juta in mezzo alle gambe, metteva una mano nel sacco di juta, prendeva una rana, con la forbice tagliava la testa, le apriva la pancia, le spogliava come fosse un pigiamino e poi prendeva la rana e la buttava nell'aia, nel piazzale. Noi dalla finestra in casa, ben chiusi, ben sigillati, vedevamo mia nonna fare questo rito macabro, cioè di decapitare le rane, squartarle, sventrarle, e poi vediamo questi mostri senza testa e senza pelle e senza pancia che continuavano a muovere gli ultimi impulsi, quindi a saltare decapitate. Cioè, immaginati, per un bambino di 5, 6, 7 anni era...
Non c'è film horror che possa arrivare a tanto.
No, soprattutto perché poi dici, minchia, ma se fai incazzare tua nonna con quelle forbici a me, che cazzo mi fa? Cioè, ma altro che Freddy Krueger o... Cioè, hai capito?
E tua nonna ce l'hai in casa. Freddy Krueger è al cinema, tua nonna dorme nella stanza di fianco alla tua.
Cioè, hai capito? Cioè, il problema è quello. Comunque.
E poi una nonna è più spesso con in mano delle forbici e dei coltelli che senza, esatto, nella vita quotidiana.
Mia nonna aveva sempre il grembiule sporco e noi non sapevamo di chi. Non di
esatto.
Cioè, hai capito?
Di chi
fosse sporco. Vabbè. Senti, vabbè, siamo giunti alla fine anche di questa puntata gastronomica di Se me lo dicevi prima, qui su Radio Centrale Web. Allora, sappiamo che, come al solito, noi lasciamo lo spazio a una coppia di speaker bellissimi, eleganti, che ci parlano di fashion e che tutto hanno a che fare fuorché la gravità dei nostri discorsi. Quindi sto parlando della Chris con fashion. Adesso vado anche lì. Oggi penso, faccio coming out, penso di aver fumato troppo perché non mi ricordo niente. Quindi
può capitare.
A me sì. Adesso mi preparo perché vado come per magia, eccomi qua. Quindi a Fashion e Curiosity, che c'è dopo di noi con la Ile e la Cri, tra l'altro la Cri è una persona a cui voglio benissimo, una persona meravigliosa, ha un solo difetto, che è il marito, che è dall'altra parte del vetro della regia, che è il nostro direttore e regista Davide Nezzini. Quindi non ci resta che ringraziare e salutare tutti.
Sì, ma infatti volevo solo dire una roba veloce, che l'eleganza dell'ultimo pezzo che metteremo è proprio...
No. Allora, visto che io so... Allora, io chiedo scusa a tutti. Io chiedo scusa a tutti, perché Simone Galbiati, che io gli voglio bene come se fosse normale, è veramente un deficiente. Cioè, non c'è un altro termine per definirlo, è un deficiente. Di conseguenza sta per mettere su un pezzo del quale io prendo totalmente le distanze, anzi chiedo scusa a tutto il popolo di Radio Centrale Web. Quando dico tutto il popolo intendo solo gli ascoltatori, ma anche i registi, i tecnici, gli speaker, i DJ, tutti, soprattutto il nostro regista e presidente e direttore. Simone, prima che io stacchi la cuffia, cosa ci fai ascoltare?
Io volevo farvi ascoltare Pane e prosciutto di Titta e le fecce tricolori, perché appunto abbiamo parlato di prosciutto e quindi secondo me ci sta Pane e prosciutto di Titta e le fecce tricolori. Con questo saluto il mio esimio collega Carlo Negri e lo ringrazio per sopportarmi e supportarmi in questa trasmissione.
Va bene, da Titta e le frecce e le fecce tricolori è tutto. E le fecce, no, non ti incazzare, cioè, sta roba, non ti incazzare, posso anche sbagliarmi. Da Titta e le fecce tricolori è tutto. A voi la linea, signori, un abbraccio, ciao.
Ciao a tutti.
Pane, duretti di crudo, compro venendo da te. Voglia di essere nudo, sentirmi felice anche senza un perché. Guardo le stelle nel cielo, voglia di andare lassù. Dopo mi immergo nel pelo e di andar sulle stelle non mi importa più. La tua passerà, vibrazioni positive. La tua passerà, mette addosso l'allegria. La tua passerà, che mi piace da impazzire. Le papille gustative rifornisce di freschezza e fantasia. Pane, duretti di crudo, poi un nuovo sodo per me. Prendo lezioni di judo per essere più tonico a letto con te. Chiamo il telefono amico, piango perché non ci sei. Parlo col prete e gli dico che non posso esistere senza di lei. No, la tua passione, vibrazioni positive, la tua passerà, mette addosso l'allegria, la tua passerà, che mi piace da impazzire, le papille gustative rifornisce di freschezza e fantasia. La tua passerà, vibrazioni positive, la tua passerà, mette addosso l'allegria, la tua passerà, che mi piace da impazzire, le papille gustative rifornisce di freschezza e fantasia. Pane, duetti,
e poi mi immergo nel pelo.
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 Pane,